Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte. Il giovedì tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Antonio Padovan, regista del film Come Fratelli, al cinema da giovedì 26 giugno 2025. Ben trovato.
Ciao, grazie a voi, grazie dell'invito. Buongiorno.
Ce lo presenti?
Come Fratelli è una commedia che parla di due ragazzi che restano vedovi a pochi mesi dalla nascita dei loro figli e decidono di unire le forze dopo un primo periodo di pianti, di pannolini, di affitti troppo alti. Decidono di unire le forze e provare a crescere i figli insieme. E quando una nuova donna entra nell'equazione, rovina questo equilibrio. È una commedia, parte da un lutto perché parte dalla morte di queste due amiche, le mogli, e diventa una commedia in cui si ride molto.
Come nasce tutto?
È una sceneggiatura che ha scritto Martino Coli, che mi è stata proposta da Rai Cinema e Pepito e della quale mi sono innamorato subito perché mette in scena due uomini, secondo me, abbastanza innovativi, paradossalmente, nel nostro cinema italiano di oggi e anche non italiano. Nel senso che sono dei ragazzi normali, che hanno delle fragilità, che non hanno paura di parlare dei sentimenti e sono come dei ragazzi costretti dalla vita a crescere troppo in fretta. Vengono messi di fronte a questo evento e fanno una grande empatia. E quindi mi piaceva molto l'idea di mettere in scena due personaggi impreparati a quello che gli sta succedendo e noi con loro un po' alla volta cerchiamo di affrontare questa avventura in cerca della felicità, ecco.
Su quali elementi volevi centrare l'attenzione?
Mi piace molto il ragionamento che il film fa sul concetto di famiglia, che va oltre la sessualità, va oltre addirittura i figli, diventa un luogo in cui le persone si prendono cura a vicenda, è proprio un luogo fondato sulla cura reciproca e questo mi ha fin da subito attirato alla storia e ho cercato di metterla in scena in ogni scelta che ho fatto, ecco.
Com'è stata la scelta degli interpreti e come è stato il lavoro con loro?
I due protagonisti c'erano già quando io sono stato chiamato, quando mi è stato proposto il film, e sono Pierpaolo Spollone e Francesco Centorame, che sono due attori giovani, molto molto bravi, che tenevano molto a questo film, essendo anche loro genitori, e devo dire che è stato veramente meraviglioso lavorare con loro. A questi poi io ho portato attori con cui lavoro da sempre, tipo Giuseppe Battistone, Roberto Citran, insomma volti un po' più grandi, nel senso adulti, del nostro cinema. Ed è un bel mix di giovani attori, di attori con più esperienza, e il lavoro è stato molto interessante con loro, anche perché i coprotagonisti sono due bambini di 4 anni, alla prima esperienza cinematografica ovviamente, e quindi mescolavamo le giornate sul set a serate in cui uscivamo con loro, cercavamo di creare questo legame e i bambini portano una verità che è impossibile replicare poi, e quindi questo credo sia un grande plus anche del film.
Ci racconti anche un po' il tuo percorso cinematografico che ti ha portato fino a qui?
Io inizio a New York, vado a New York a 20 anni all'inizio per fare l'architetto. Dopo un paio d'anni vivendo in quella città sei contornato da set. Io sono cresciuto amando il cinema, amando i film, poi ho migliaia e migliaia di DVD e ho detto ma ci provo, mentre lavoro provo anche a iniziare a studiare regia. In realtà ho fatto un paio di mesi e poi da subito ho iniziato a fare pubblicità, cortometraggi. Poi mi è stato proposto un film che si chiama Finché c'è Prosecco c'è Speranza, che è la mia opera prima, tratto da un romanzo. Da cui poi è stato tratto il personaggio dell'ispettore Stucchi in onda su Rai 2. E quello è stato il primo film che ho fatto in Italia. Poi ho fatto un altro film con Giuseppe Battistone e Stefano Fresi che fanno due fratelli, si chiama Il Grande Passo e parla di un matto che costruisce un razzo per andare sulla Luna. Ed è un film un po' sfortunato perché è uscito in pieno Covid, quindi si può ritrovare, ma l'ho visto in pochini. E questo è il mio terzo film. Adesso in preparativo un film per l'autunno e spero molti altri.
Che uscita sarà?
Il film esce con 01, ha una bellissima distribuzione, moltissime sale in Italia, molto capillare. È un'uscita ovviamente d'estate, quindi l'estate è sempre un periodo complicato. Però io sono un grande sostenitore del cinema e al cinema spesso mancano i film da proiettare in questa stagione. E in questo caso gli viene dato un film che è per le famiglie, un film che è per tutti, che fa star bene, e quindi i cinema con cui sono in contatto finora sono molto molto contenti, lo stanno programmando tantissimo. Io spingo sempre perché la gente vada a vederli nei cinema, perché secondo me è importante sostenerli come fossero gli ultimi samurai di un'esperienza collettiva che si va perdendo, se no.
La scelta del titolo?
Il titolo mi piace molto, Come fratelli, perché può riferirsi sia ai bambini che ai genitori e appunto parla di questa famiglia atipica, ma nella quale in realtà possiamo ritrovarci tutti.
Il film è Come fratelli, al cinema da giovedì 26 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Antonio Padovan. Alla prossima!
Grazie a voi, ciao!
Con Luca Busso, regista del film Le Macabre, la famiglia del rock italiano. Ben trovato!
Grazie, ciao, ciao.
Te lo presenti? Che lavoro è?
È la storia della mia famiglia, perché è un locale che nasce nel 1972 da idea dei miei genitori. Ovviamente negli anni 70 era una delle prime discoteche italiane, perché veramente erano pochissime, quindi ha fatto gli anni 70 con la febbre del sabato sera, il funky, e poi all'inizio degli anni 80 con la nascente scena del rock italiano, quindi sto parlando della scena fiorentina, Iafram, Fiba, Modà, oppure CCP, eccetera, è iniziato a diventare un rock club, diciamo così, e quindi ha cambiato pelle, anche perché dalla gestione dei miei genitori è passata gestione prima di Giuseppe Napoli e poi mia, l'organizzazione di serate e eventi, ed è diventato un po' un punto di riferimento prima di tutto nella provincia di Cuneo, ma poi in Piemonte, ma poi anche un po' a livello nazionale di quella scena che c'era in quegli anni, insomma.
Com'è nata l'idea di realizzarne un documentario?
L'idea è nata tanti anni fa, io ci ho messo 10 anni a farlo, perché un po' di persone anche se ne sono andate di quelle che ci sono nel documentario, avevo un po' paura di vedere quelle immagini. E nasce perché dal momento che il locale ha chiuso perché ci hanno sfrattato, diciamo così, era una storia che secondo me andava raccontata, un po' per la singolarità del fatto che da una famiglia nasce un rock club, e un po' da un lato che questa famiglia poi è diventata un po' una famiglia allargata, perché poi intorno al locale si sono mosse tantissime persone intorno, ed è poi forse anche una storia di un po' generazionale, quindi c'è anche quell'aspetto lì che racconta uno spaccato e soprattutto di un'indipendenza che c'era allora, un concetto di indipendenza che si era creata, poi una scena che fondamentalmente si reggeva da sola, nel senso che non aveva bisogno di nessun altro, c'era un suo pubblico, aveva il suo pubblico, aveva i suoi musicisti, e quindi era un po' una scena resistente. Soprattutto negli anni 80 c'era il muro di Berlino, quindi o stavi di qua o stavi di là, stavi o con la disco music commerciale oppure con la scena alternativa, e da lì è nata un po' tutta la storia, insomma. E chi si riconosceva in quella musica riconosceva anche una serie di valori e di modo di vivere.
Come hai pensato di costruirlo?
Il film è raccontato in prima persona con la mia voce, quella che senti ora, perché non c'era altro modo di farlo, secondo me. Ho radunato tutto il materiale possibile, per cui tantissime foto, un po' di video, e l'ho raccontata in prima persona, poi andando a intervistare un po' di protagonisti della scena rock, come Luca Morino dei Mau Mau, Cristiano Godano, tutti Marlene Kunz, Mario Lagnelli, Alyosha dei Casino Royale, e poi anche invece i DJ degli anni 70, oppure dei clienti, per cui ci sono vari punti di vista nel documentario, tenuti insieme dal mio racconto, dalla mia voce off, che racconta come io mi sono trovato poi a avere un rock club, certamente mi piace la musica, ma anche come dico nel documentario, magari se mi avessero avuto una macelleria facevo un macellaio, ecco. Invece avevo una discoteca e quindi la mia vita è andata così. Sono quelle cose un po' straordinarie che non si scelgono nella vita, ti trovi a dover lavorare, anche a tirare avanti, insomma, per cui ti trovi a lavorare nella bottega di famiglia in qualche modo. E poi ovviamente mi sono appassionato alla musica, anch'io suonavo e poi ho iniziato a fare regista, e quindi mi piaceva il mondo della musica, del cinema, e quindi mi trovo a mio agio poi.
Che ritratto viene fuori?
Ma a me non mi interessa l'aspetto nostalgico, come si stava bene una volta, quello non mi interessa, io non lo vedo con nostalgia perché fa parte del mio passato, ma va bene che sia lì nel passato, però ne viene fuori un ritratto sicuramente di grande vitalità. E ancora adesso quando lo vedi dici, cacchio, io ci vorrei andare in quel locale, capito? Perché era un locale dove veniva gente che si sentiva parte di un progetto, parte di una cosa, che questa cosa poi si chiama curiosità, curiosità per la musica nuova, per non essere omologati, ecco, questo è fondamentale, no? E quindi viene fuori questo. Ovviamente l'ha visto qualcuno più giovane, mi ha detto, cacchio, però non possono più esistere questi locali. Poi in verità magari esistono, però quel senso di appartenenza faceva sì che chi andava in giro con la maglietta del Macabre tutta l'estate andava in giro perché diceva, io sono di quel genere lì, e magari trovava amici anche.
Hai pensato a una circuitazione di questo lavoro?
Iniziamo da Bologna e poi dopo abbiamo già un po' di contatti per farlo uscire in Piemonte, insomma stiamo lavorando e iniziamo con la prima tappa che è un po' l'anteprima e poi ci sono già tante cose che bollono in pentola.
Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più?
C'è una pagina Facebook, Le Macabre Rock Club, e una pagina Instagram, Le Macabre Rock Club, anche quella, e poi c'è la pagina della produzione che si chiama Night Swim, che produce il corto, Stefano Sardo.
Il documentario Le Macabre, la famiglia del rock italiano. Un saluto e un ringraziamento al regista Luca Busso. Alla prossima!
Ciao, grazie, ciao ciao!
Con Luca Busso, regista del film Le Macabre, la famiglia del rock italiano. Ben trovato!
Grazie, ciao, ciao.
Te lo presenti? Che lavoro è?
È la storia della mia famiglia, perché è un locale che nasce nel 1972 da idea dei miei genitori, ovviamente negli anni 70 era una delle prime discoteche italiane, perché veramente erano pochissime, quindi ha fatto gli anni 70 con la febbre del sabato sera, il funky, e poi all'inizio degli anni 80 con la nascente scena del rock italiano, quindi sto parlando della scena fiorentina, Diaframma, Fiba, Modà, oppure CCP, eccetera, è iniziato a diventare un rock club, diciamo così, e quindi ha cambiato pelle anche perché dalla gestione dei miei genitori è passata la gestione prima di Giuseppe Napoli e poi mia, l'organizzazione di serate e eventi, ed è diventato un po' un punto di riferimento prima di tutto nella provincia di Cuneo, ma poi in Piemonte, ma poi anche un po' a livello nazionale di quella scena che c'era in quegli anni, insomma.
Com'è nata l'idea di realizzarne un documentario?
L'idea è nata tanti anni fa, io ci ho messo 10 anni a farlo perché un po' di persone anche se ne sono andate di quelle che ci sono nel documentario, avevo un po' paura di vedere quelle immagini. E nasce perché dal momento che il locale ha chiuso perché ci hanno sfrattato, diciamo così, era una storia che secondo me andava raccontata, un po' per la singolarità del fatto che da una famiglia nasce un rock club, e un po' da un lato che questa famiglia poi è diventata un po' una famiglia allargata, perché poi intorno al locale si sono mosse tantissime persone intorno, ed è poi forse anche una storia di un po' generazionale, quindi c'è anche quell'aspetto lì che racconta uno spaccato e soprattutto di un'indipendenza che c'era allora, un concetto di indipendenza che si era creata, poi una scena che fondamentalmente si reggeva da sola, nel senso che non aveva bisogno di nessun altro, c'era un suo pubblico, aveva il suo pubblico, aveva i suoi musicisti, e quindi era un po' una scena resistente. Soprattutto negli anni 80 c'era il muro di Berlino, quindi o stavi di qua o stavi di là, stavi o con la disco music commerciale oppure con la scena alternativa, e da lì è nata un po' tutta la storia, insomma. E chi si riconosceva in quella musica riconosceva anche una serie di valori e di modo di vivere.
Come hai pensato di costruirlo?
Il film è raccontato in prima persona con la mia voce, quella che senti ora, perché non c'era altro modo di farlo, secondo me. Ho radunato tutto il materiale possibile, per cui tantissime foto, un po' di video, e l'ho raccontata in prima persona poi andando a intervistare un po' di protagonisti della scena rock come Luca Morino dei Mau Mau, Cristiano Godano, tutti Marlene Kunz, Mario Lanielli, Alyosha dei Casino Royale e poi anche invece i DJ degli anni 70 oppure dei clienti, per cui ci sono vari punti di vista nel documentario tenuti insieme dal mio racconto, dalla mia voce off, che racconta come io mi sono trovato poi a avere un rock club. Certamente mi piaceva la musica, ma anche come dico nel documentario, magari se mi avessero avuto una macelleria facevo un macellaio, ecco. Invece avevo una discoteca e quindi la mia vita è andata così. Sono quelle cose un po' straordinarie che non si scelgono nella vita. Ti trovi a dover lavorare, anche a tirare avanti, insomma. Per cui ti trovi a lavorare nella bottega di famiglia in qualche modo. E poi ovviamente mi sono appassionato alla musica, anch'io suonavo e poi ho iniziato a fare regista. E quindi mi piaceva il mondo della musica, del cinema e quindi mi trovo a mio agio poi.
Che ritratto viene fuori?
A me non interessa l'aspetto nostalgico, come si stava bene una volta, quello non mi interessa, io non lo vedo con nostalgia perché fa parte del mio passato, ma va bene che sia lì nel passato, però ne viene fuori un ritratto sicuramente di grande vitalità. Ancora adesso quando lo vedi dici, cacchio, ci vorrei andare in quel locale, capito? Perché era un locale dove veniva gente che si sentiva parte di un progetto, parte di una cosa, che questa cosa poi si chiama curiosità, curiosità per la musica nuova, per non essere omologati, ecco, questo è fondamentale, no? E quindi viene fuori questo. Ovviamente l'ha visto qualcuno più giovane, mi ha detto, cacchio, però non possono più esistere questi locali. Poi in verità magari esistono, però quel senso di appartenenza faceva sì che chi andava in giro con la maglietta del Macabre tutta l'estate andava in giro perché diceva, io sono di quel genere lì. E magari trovava amici anche.
Hai pensato a una circuitazione di questo lavoro?
Iniziamo da Bologna e poi dopo abbiamo già un po' di contatti per farlo uscire in Piemonte, insomma stiamo lavorando. Iniziamo con la prima tappa che è un po' l'anteprima e poi ci sono già tante cose che bollono in pentola.
Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più?
C'è una pagina Facebook, Le Macabre Rock Club, e una pagina Instagram, Le Macabre Rock Club, anche quella, e poi c'è la pagina della produzione che si chiama Night Swim, che produce il corto, Stefano Sardo.
Il documentario Le Macabre, la famiglia del rock italiano. Un saluto e un ringraziamento al regista Luca Busso. Alla prossima!
Ciao, grazie, ciao ciao!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte. Il giovedì tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.